Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buon anno a tutti e a tutti coloro che ci ascoltano. Questa mattina è l'8 di gennaio e quindi è un inizio di anno che purtroppo segna la continuità senza tregua di tutte le guerre imperialistiche che sono sparse nel mondo e che hanno sempre nuovi fronti di accaparramenti sia territoriali con le relative spartizioni, ultima chiaramente questa della Siria, accaparramenti di risorse, spopolamenti, disumanizzazioni ad ogni livello. E cerco di riflettere su adesso cosa sia e quanto conti l'umano, cioè la dimensione umana, più precisamente gli esseri umani, le loro sofferenze, mutilazioni, morti, patologie irreversibili a fronte dell'utile che è strappato invece dalla rapina bellica. Quindi vediamo un aspetto che forse sentiamo continuamente ma non ci soffermiamo mai a riguardarlo un pochino più approfonditamente. Abbiamo rilevato che non c'è stato nessun commento televisivo per l'aggressione israeliana a Gaza la notte di Natale, al contrario invece della crudeltà di Putin che è stata puntualmente denunciata da Zelensky, e mentre a Gaza appunto la notte di Natale ci sono stati almeno 11 morti, tra cui 5 giornalisti di un'emittente palestinese deliberatamente colpiti e 4 neonati deceduti per ipotermia. I raid missilistici poi sono continuati tutti i giorni a seguire senza nessuna sosta di cessate il fuoco sulla striscia. E a questo si è aggiunto il maltempo che ha contribuito ad allagare almeno 1500 tende con circa 30 centimetri d'acqua e molti altri neonati sono morti di freddo. Allora, vicino ai giorni quindi dell'Epifania sono stati uccisi altri 88 palestinesi, colpiti un centinaio di obiettivi, e nel nord di Gaza non ci sono più ospedali operativi dopo l'ultimo distrutto. La guerra è proseguita in Siria determinando quindi un centinaio di morti tra combattenti turchi e curdi che sono stati monitorati dall'Osservatorio sui diritti umani. E bisognerebbe capire cosa sono questi diritti umani che non vengono mai rispettati. Una volta che è stata accreditata la giustificazione di colpire Hamas, Israele invece continua nell'usuale indifferenza per la mancanza di riparo, nutrizione, assistenza sanitaria dei civili, soggetti a un assedio quasi totale da circa 2 mesi che ha causato la morte di 17.000 minori, per quanto se ne sa. Poi le ultime notizie ci dicono che ogni 10 minuti muore un bambino a Gaza, che circa 7.700 neonati sono a rischio vita e che Israele potrebbe in ogni momento decidere una tregua per poi riprendere a bombardare anche con la complicità di Trump dopo il suo insediamento del 20 di gennaio. Cioè, in altre parole, siamo di fronte al progresso di una civiltà di classe che è militarizzata e impone la subalternità e l'impoverimento a senso unico, poggiando sull'impunità assicurata tra i grandi poteri collusi e non più sul consenso delle popolazioni praticamente in ostaggio e passivizzate. L'imbarbarimento che ne deriva, allora, rende sempre più insulso il momentaneo vincitore e spargere ancora sentimenti malsani nei vinti, pregiudicando un futuro che presumibilmente sarà intriso di violenza anch'esso. Il restiamo umani, che è stato un appello indimenticabile di Vittorio Arrigoni, che era un attivista, giornalista e scrittore pacifista ucciso proprio nella striscia di Gaza nel 2011, ha però una valenza duplice e come tale va oggi ripreso e arricchito concettualmente. Il termine umano si basa sul greco antropo, che risulta portatore di un significato legato chi tendenzialmente è teso a scendere quasi per una legge di gravità o a salire più in alto degli angeli. Dove collocare quindi la responsabilità della indispensabile scelta? Come facilmente si può evincere, l'umano consta di due direzioni opposte, ambedue reali e ampiamente storicizzate, ma la cui antitesi tuttora presente mostra la non univoca lettura benevola di questa umanità da invocare o conservare. Chi infatti considera individualmente le scelte possibili non coglie che l'umano coincide con la società che lo produce, è dunque un prodotto storico legato al che cosa e soprattutto al come si produce, essendo quindi il lavoro una libera attività creatrice anche dell'identità umana. Se però questo lavoro diviene una proprietà alienabile, come nel nostro presente capitalistico, l'umano può diventare il bestiale e il bestiale l'umano. Lo storpiamento dell'umano nella civiltà attuale, relegato nelle diverse stratificazioni delle classi lavoratrici, legittima allora nel disprezzo dominante l'inferiorizzazione dell'altro quale componente essenziale del conflitto di classe, travisandolo nella diversità etnica, razziale, linguistica, religiosa, eccetera, tutti sinonimi ideologici privi di fondamento, ma non di potere. Si va cioè a determinare una sorta di specismo di classe che riesce a creare un abisso incolmabile, una valle perturbante, come suggerisce una terminologia proveniente dalla compresenza umana e robotica, in cui la differenziazione dall'umano è saldamente interiorizzata e agente sul piano comportamentale a difesa della convinzione acquisita come vera e reale. A riprova di ciò è utile riportare la sintesi della dichiarazione di Gideon Levy, giornalista israeliano per il quotidiano Haaretz, alla Responsibility, Actions and Solutions. Il tema posto riguardava: come fanno a vivere serenamente gli israeliani con le ingiustizie perpetrate contro i palestinesi? La società israeliana, risponde Levi, si è circondata di muri fisici e mentali. I principi su cui si basa sono tre. Uno, siamo il popolo eletto e quindi abbiamo diritto a fare tutto ciò che si vuole, che è un concetto espresso per la prima volta da Golda Meir. Secondo, siamo degli occupanti che si presentano come vittime, ovviamente in seguito all'olocausto nazista. Popolo vittima e manipolatore, però. Il governo ha chiesto poi a tutti gli ebrei del mondo di venire in Israele, che è il posto più sicuro del mondo, e poi c'è la bomba iraniana che incombe e contraddice a questo punto il proposito come chiaramente suicida. Terzo, il più importante criterio però per cui viviamo serenamente, continua, riguarda la deumanizzazione sistematica dei palestinesi, perché se non sono pari a noi come esseri umani, allora non c'è più diritto umano da rispettare. Una volta ho scritto che trattiamo i palestinesi come animali e abbiamo ricevuto giustamente la protesta delle organizzazioni animaliste. Nessuno si pone per un momento, per un giorno, il problema se si fosse noi al posto dei palestinesi. E su questo abbiamo due conferme problematiche. In una intervista a Ehud Barak, che è segretario del Partito Laburista Generale ed ex primo ministro israeliano, ho chiesto cosa avrebbe fatto se fosse nato palestinese e la risposta è stata che sarebbe entrato in un'organizzazione terroristica. Secondo, nella città di Jenin, che dice è la più blindata che esista in Cisgiordania, in attesa di passare al checkpoint mentre i soldati giocavano al backgammon, stava aspettando anche un'autoambulanza costretta per prassi ad attendere per un'ora. Alla domanda se il paziente dell'ambulanza fosse stato il padre di uno dei soldati là presenti, questi hanno puntato le armi contro di me e hanno perso ogni controllo. Stiamo perdendo i valori dell'umanità. Ho sentito parlare della gente dei valori ebraici, non so cosa siano i valori ebraici, ma so cosa siano i valori dell'umanità, i valori universali. Questa coraggiosa dichiarazione pubblica di Levi ha toccato l'universalità che nella nostra cultura Dante ha espresso collocando proprio nell'inferno i deformatori della natura umana nel tempo trascorso sulla Terra, costretti poi in una continua disumana deformazione delle loro sembianze nella loro miseria eterna. Ma è precisamente questa cultura che va scardinata per conquistare il potere di distruggere ogni ostacolo all'egemonia dei profitti. Il sistema di capitale, nei suoi agenti più potenti, è incompatibile con uno sviluppo di convivenza egualitaria e pacifica delle popolazioni mondiali. La sua impossibilità di realizzare un diritto universale dà luogo al diritto arbitrario, l'unico capace di esistere. Se le masse devono credere a una volontà forte che rappresenti la loro mancante, ma in cui possono identificarsi, prontamente spunta la personalità forte cui diviene lecito eludere ogni altro diritto ad essere violenta, sfruttatrice, corrotta, criminale. Ecco dunque quella che saprà infondere profondo odio impersonale, sangue freddo omicida con buona coscienza, ardore generale nella distruzione organizzata, superba indifferenza verso grandi perdite, quella cioè che permetterà a tutti di riconoscere i nostri guerrafondai internazionali al servizio del potere della proprietà privata finché possibile. Il rimpasto continuo dei nuovi ordini o il disordine organizzato da imporre e impartire, e quindi la ricerca spasmodica di eliminare le contraddizioni intrinseche al sistema, la cui intramontabile permanenza richiede sacrifici umani senza orizzonti di tregue. A tal fine l'inganno e le menzogne sono funzionali a perpetuare un consenso coatto o almeno l'inazione di chi comprende ma rimane impotente o indifferente, incurante del non detto, ovvero assuefatto a far rifornire di armi guerre di cui non si discutono più responsabilità e obiettivi. Il restiamo umani di Arrigoni era allora la sintesi implicita di solidarietà, condivisione, ascolto, rispetto, riconoscimento, interesse e amore per l'altro, per diverso che fosse, nell'ascesa già compiuta dell'identità di classe in cui si riconosceva la sua scelta personale verso l'alto. Ma per tutti quelli che non hanno effettuato questo percorso, o proprio non l'hanno neppure intravisto, ignari o attratti solo dalla legge di gravità di cui sopra, non possiamo che continuare a mostrare che l'umano è proprio la responsabilità cosciente verso tutti, la scelta umana necessaria, la sola capace di lottare contro la prevaricazione. E questa lotta è anche la condizione della nostra specie per continuare a costruire se stessa, nella conquista di un'autonomia dal dominio della forza bruta e riconoscersi in un processo tendente all'eguaglianza sostanziale di ogni popolazione, con l'apporto delle differenze che favoriscono quindi la convivenza civile. Nell'universalità allora che ci appartiene, che niente potrà mai strappare alla nostra cultura finché la difendiamo, diventiamo umani allora. Io vi ringrazio e saluto tutti. Alla prossima. Grazie.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.